buona giornata. È un piacere ancora una volta poter essere collegato, anche se stiamo usando una tecnologia nuova. Grazie a Emanuele per il suo messaggio veramente profondo e veramente ispirevole. Diciamo che tutti quanti noi abbiamo bisogno sempre di essere corretti nel corso della nostra vita, perché chi non ha necessità, non esiste persona che non ne ha veramente di bisogno. Veniamo al mio messaggio di oggi. È un messaggio rilassante, estivo. Nella Bibbia ci sono alcuni nomi che rispettano e che rispetto ad altri li leggiamo alquanto spesso. Il nome che voglio mettere oggi in rilievo è quello di Giuseppe. Di Giuseppe, nomi Giuseppe nella Bibbia ce ne sono tanti. Io naturalmente ne ho scelti tre Giuseppe, come uomini timorati di Dio, che hanno scritto delle pagine molto importanti proprio nella Bibbia. Come mai mi è venuto il nome Giuseppe da trattare come argomento del sermone di oggi? Sapete, mio nonno si chiamava Giuseppe. Io non ho mai avuto l'opportunità di conoscerlo, perché lui morì quando io ancora non ero nemmeno nato e non erano nemmeno nati forse alcuni dei miei fratelli, perché è morto molto giovane. E quindi non l'ho conosciuto, come non ho conosciuto nemmeno gli altri miei nonni, nessuno. Non ho avuto questo privilegio, perché il poter conoscere i nonni è veramente una cosa bellissima, sia per i nonni che per i nipotini, per i nipoti. Figuratevi che io non sapevo nemmeno dove fosse seppellito questo mio nonno. Ma alcuni anni fa mi sono preso un po' la briga di sapere dove mio nonno fosse seppellito e andando al cimitero ho visto che non c'era più nemmeno la lapide che ricordava la memoria di mio nonno. Anche io mi sono premurato, ho fatto fare una piccola lapide, sono andato lì al cimitero e ho messo qui riposa dorme Giuseppe di Vita, mio nonno. E l'ho messa lì, lo so, non ha nessun che di importante, noi lo sappiamo come stanno queste cose. Ma giusto mi sentivo io da parte mia questa necessità che magari un giorno alla resurrezione, quando mio nonno verrà fuori dalla terra, magari vedrà che qualcuno si è ricordato di lui. Bene, detto questo, ecco che andiamo adesso ai Giuseppe, quelli importanti. E uno di questi Giuseppe era il figlio di Giacobbe. E la sua storia si trova nel libro della Genesi, dai capitoli 37 fino a 50. Giuseppe, secondo i suoi fratelli maggiori, era come il figlio preferito di loro padre. Cioè, in tutte le famiglie c'è sempre qualcuno dei figli che dice Stefano è il tuo figlio prediletto, Andrea è il tuo figlio prediletto, Loma mi dice i tuoi figli prediletti sono i maschi. Ma non è vero, non è assolutamente, perché per un genitore i figli sono tutti uguali. E li vogliamo bene tutti allo stesso modo. E guai se così non fosse. Però evidentemente i miei figli questo me lo dicono per scherzare, ce lo dicono per scherzare, perché sanno che noi non abbiamo di queste particolarità nella nostra famiglia, come spero in nessuna di tutte le famiglie che in questo momento stanno ascoltando questo mio sermone. Nessuno di noi deve avere delle particolari preferenze per un figlio piuttosto che per una figlia. Perché altrimenti, quando viene a succedere qualcosa del genere, magari viene a nascere fra di loro l'invidia. Ma invece noi dobbiamo essere sempre, apparire ed essere in realtà uguali e imparziali con tutti. Quindi per questo motivo, Giuseppe, e a motivo di questo, i suoi 10 fratelli più grandi di lui hanno cospirato contro di lui, contro Giuseppe, e lo hanno venduto a dei mercanti di schiavi. Naturalmente lo hanno fatto per farlo sparire dalla vita e dalla vista del loro padre Giacobbe. Eppure Giuseppe, uomo timorato di Dio, aveva cresciuto ed educato i figli tutti quanti allo stesso modo, senza fare particolarità. Naturalmente, come fanno tutti i bravi genitori. I 10 fratelli di Giuseppe, naturalmente, si sono inventati delle scuse verso Giacobbe e hanno detto al padre che Giuseppe era stato sbranato da un animale feroce, portandogli i vestiti macchiati di sangue. Ma non era questa la verità, non era la realtà, perché loro invece lo avevano venduto a dei mercanti di schiavi che lo portarono in Egitto e lo vendettero a Potifa, uno degli ufficiali del faraone. Naturalmente, non so se tutti conosciamo la storia di Giuseppe, ma Giuseppe servì bene il suo padrone e ottenne dei privilegi rispetto agli altri schiavi. Però, come sappiamo, il maligno ci mette sempre la coda, ci mette sempre la zampa. E così avvenne anche per lui, perché la moglie di questo maestro cercò di sedurre Giuseppe, perché Giuseppe era un giovane di bell'aspetto, però era di un'integrità imbeccabile, così come deve essere per i figlioli di Dio, perché la nostra integrità, il nostro onore vale al di sopra di qualsiasi cosa, al di sopra di ogni cosa. Naturalmente Giuseppe sapeva che non era giusto quello che quella donna gli chiedeva e lui la respinse. E naturalmente questa donna, rosa dalla gelosia, è andata dal suo marito fornendogli delle false accuse su Giuseppe, fino al punto che suo marito ha messo Giuseppe in prigione. Però, ancora una volta, il nostro Padre Supremo ha dimostrato la sua presenza e la sua protezione per Giuseppe. Il carceriere fece amicizia con lui e nota in Giuseppe della capacità divina non comune nell'interpretare i sogni. Quindi vorrei iniziare questo mio sermone andando in Genesi, al capitolo 40, nei versetti da 6 a 13. Per favore apriamo in Genesi, capitolo 40, versetti da 6 a 30. Da 6 a 13. E allora dice Giuseppe, venuto la mattina da loro, li guardò e li vide tutti turbati. Interrogò allora gli ufficiali del faraone che erano con lui in prigione nella casa del suo padrone e disse: perché oggi avete il viso così triste? Per quale motivo siete così tristi? E nel versetto 8 quelli gli risposero: abbiamo fatto un sogno e non c'è nessuno che ce lo interpreti. E Giuseppe disse loro: le interpretazioni non appartengono a Dio? Raccontatemi i sogni, vi prego. Quindi lui pensava di avere questo tipo di dono da parte di Dio, di interpretare i sogni. nel versetto 9, allora il capo dei coppieri raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse: nel mio sogno mi stava davanti una vite e in quella vite c'erano tre tralci. Mi pareva che essa germogliasse e che poi fiorisse e desse infine dei grappoli d'uva matura. Io avevo in mano la coppa del faraone, presi l'uva e la spremetti nella coppa del faraone e diede la coppa in mano al faraone. E Giuseppe gli disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre tralci sono tre giorni. Fra tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo e ti ristabilirà nel tuo incarico, e tu darai in mano al faraone la sua coppa, come facevi prima, quando eri il suo coppiere. Andiamo adesso nel versetto 16 fino al versetto 19. Dice: il capo dei panettieri, vedendo che l'interpretazione era favorevole, disse a Giuseppe: anch'io nel mio sogno avevo tre canestri di pane bianco sul capo, e nel canestro più in alto c'era per il faraone ogni sorta di vivande cotte al forno, e gli uccelli le mangiavano dentro al canestro sul mio capo. Nel versetto 18 Giuseppe rispose e disse: questa è l'interpretazione del sogno. I tre canestri sono tre giorni, ancora tre giorni, e il faraone alzerà la tua testa, ti farà impiccare a un albero e gli uccelli mangeranno la tua carne addosso a te. Nei versetti seguenti possiamo vedere che queste cose sono avvenute proprio come aveva detto Giuseppe. Io vi invito poi a leggervi tutti questi capitoli, perché sono veramente molto facili di lettura, di comprensione, e sono molto educativi e significativi per la nostra crescita. Quindi potete leggere questi capitoli, che sono anche molto belli ed è una storia molto avvincente. Naturalmente, per questo motivo Giuseppe fu ricordato dall'amministratore del vino e venne chiamato a interpretare un sogno che turbò profondamente il faraone. Nessuno dei saggi del faraone era stato in grado di decifrare questo sogno. Giuseppe invece comprese esattamente i simboli del sogno a un futuro tempo di abbondanza che sarebbe seguito da un tempo di grande carestia. Il faraone ricompensò Giuseppe e lo mise a supervisionare le terre d'Egitto. Quindi vediamo che in questo periodo, in questi periodi di prosperità, Giuseppe, con molta sagacia, con molta parsimonia, ha immagazzinato l'abbondante raccolto per i tempi difficili che dovevano venire. Quindi è stato veramente un amministratore molto diligente. Naturalmente questo non passò inosservato agli occhi del faraone. Durante gli anni della carestia, naturalmente, i fratelli di Giuseppe, perché lì dove erano loro c'era tanta carestia, vennero alla ricerca di cibo, di cereali, di grano, di legumi, di tutto ciò che serve per sostentare le famiglie, per impedire naturalmente anche alle famiglie e al popolo di morire di fame. Naturalmente i fratelli di Giuseppe vanno lì dal faraone, ma quando si imbattono davanti a Giuseppe, non lo riconobbero, non riconobbero il proprio fratello, il loro fratello maggiore, che in questo caso poi era diventato il capo egiziano, era diventato un supervisore e naturalmente ormai era anche maturo ed importante. Però Giuseppe li riconobbe e ordinò loro di ritornare, se volevano del cibo da mangiare, di ritornare con il loro fratello minore, con il fratello Beniamino, perché il fratello più piccolo era Beniamino. Quando i fratelli tornarono con il ragazzo, Giuseppe rivelò la sua identità. Si presentò ai suoi fratelli. Potete immaginare la grande meraviglia dei fratelli e naturalmente non solo la meraviglia, ma anche il grande rimorso, cioè il rimorso per il male che avevano fatto, il rimorso per la cattiveria, il rimorso per l'azione che avevano fatto. Ma Giuseppe, come tutti i buoni figli di Dio, li perdonò. Li ha perdonati, così come facciamo noi quando i nostri figli fanno qualche marachella. Non c'è un padre che porta odio al proprio figlio, oppure ai propri fratelli. Anzi, come diceva proprio prima Manuel nel suo sermonetto, siamo tutti qui reciprocamente a darci un aiuto e a lavarci la faccia l'uno nel momento del bisogno. Quindi, naturalmente, dopo di questo ci fu una grande e gioiosa riunione di famiglia fra un padre addolorato che ancora pensava al figlio morto e un figlio che credeva che ormai il suo padre fosse morto. Quindi c'è stato un grande momento di grande commozione, ma nello stesso tempo di grande gioia. Naturalmente questo è solamente un breve riassunto. Vi esorto a leggerlo tutti questi capitoli perché sono meravigliosi, veramente belli. Quindi naturalmente gli anni di costante affidamento di Dio a Giuseppe non sono trascorsi invano, avevano proprio determinato non solo questa riunione, ma anche la sua posizione fu elevata in modo da poter salvare la sua famiglia dalla fame e anche il popolo di Israele. Fra questi vari capitoli ci sono tante storie bellissime che non le posso raccontare perché ci vorrebbero tante ore. Quindi la sua dedizione e la saggezza che Dio gli ha dato ha portato alla salvezza l'intera regione. E quindi durante questo periodo Giuseppe si era guadagnato il massimo della fiducia del faraone. E questa fiducia naturalmente è dimostrata da come questo re ha risposto all'arrivo della famiglia di Giuseppe e troviamo il dono del re nel capitolo 47, per favore, capitolo 47, versetti 5 e 6. Il faraone parlò a Giuseppe dicendo: tuo padre e i tuoi fratelli sono venuti da te, il paese d'Egitto sta davanti a te. Fai abitare tuo padre e i tuoi fratelli nella parte migliore del paese. Il faraone gli ha dato la parte più bella di tutto l'Egitto. Dice: risiedano pure nella terra di Goshen. Se conosci fra di loro degli uomini capaci, falli sovrintendenti del mio bestiame. Quindi il faraone non solo li ha fatti abitare nella regione più bella, nella regione più prospera, nella regione dove solitamente si usa dire che scorre il latte e miele, ma gli ha dato anche degli incarichi molto importanti nell'amministrazione del faraone. Quindi Giacobbe, quando venne da Canaan con la sua famiglia e il suo bestiame, si stabilì a Goshen. Goshen era una parte dell'Egitto, la più bella, dove l'erba era la più rigogliosa e dove i pascoli erano migliori e dove c'erano anche i migliori animali. E da questo episodio di Giuseppe, che abbiamo letto prima, vediamo che quando operiamo in bene, i nostri sacrifici vengono sempre riconosciuti e premiati e ricompensati da Dio. Il faraone gli diede più responsabilità e la terra migliore da governare. Quindi vi invito, fratelli, dopo aver concluso questa prima parte della storia, così un succinto riassunto, vi invito a leggere questi capitoli. Vi saranno di grande ispirazione e di grande aiuto. Adesso andiamo a vedere la storia di un altro Giuseppe che a me sta tanto a cuore. Mi riferisco a Giuseppe, il patrigno, il padre di Gesù Cristo. Giuseppe, conosciuto il più delle volte come il marito di Maria e patrigno di Gesù, si trova nei libri del Nuovo Testamento di Matteo e Luca. Giuseppe era un uomo forte, con una forte convinzione religiosa, fortemente religioso. Non si è solo sforzato di fare ciò che era giusto, ma anche di farlo nel modo giusto, anche di farlo nel modo migliore. Quando la sua promessa sposa venne da lui con la notizia della sua gravidanza. Ecco, inviterei tutti quanti noi a vedere come avremmo presa una notizia del genere se fosse stata data a ciascuno di noi. Quindi Giuseppe però sapeva che il bambino non poteva essere suo, perché non avevo fatto nulla per poterlo avere, perché Giuseppe era un uomo molto integro nel suo essere veramente cristiano. E Giuseppe sapeva anche di non poter avere dei rapporti prima del matrimonio. Quindi, come tutti i buoni cristiani, dice: ma non può essere questa storia, che questo figlio è mio. Giuseppe in cuor suo però decise che avrebbe infranto l'impegno che si era preso. Aveva deciso magari di lasciare Maria, ma decise di farlo in modo tale da non svergognare Maria. Aveva deciso di fare questo nella maniera più discreta possibile, con molta discrezione, cioè proprio con tanta cristianità. Voleva essere giusto e agire con correttezza ed amore nei confronti di Maria, pur non sapendo ancora tutto quello che stava dietro a questa gravidanza di Maria. Naturalmente aveva un grande rispetto per Maria, ma la sua storia di essere miracolosamente incinta non lo ha lasciato bene inizialmente, perché ha capito dopo che c'era un qualcosa di miracoloso, cioè ha capito dopo che Maria era stata messa incinta, era rimasta incinta dallo Spirito Santo di Dio, e che naturalmente era difficile da credere, perché quante volte si era verificato prima un caso del genere? Mai. Quindi possiamo immaginare lo sgomento di Giuseppe. Però Giuseppe, durante questo periodo di riflessione, fu visitato da un angelo di Dio. E quest'angelo di Dio non faceva altro che confermare la storia di Maria. E non fa altro che convincere Giuseppe che Maria non gli era stata infedele, che Maria non aveva tradito Giuseppe, che non lo aveva tradito. Quindi Dio ordinò a Giuseppe di sposare Maria, di onorare anche la sua verginità fino alla nascita del bambino, fino alla nascita di Gesù Cristo. Guardate che se noi leggiamo questa storia viene la pelle d'oca a pensare e a cercare di capire il più possibile questa storia. È un qualcosa veramente di stupefacente queste tre storie di cui oggi sto parlando. Quindi non solo Giuseppe onora questa gravidanza, ma non conosce Maria fin dopo che nasce il bambino. Infatti, dopo la nascita di Gesù, Maria ebbe altri figli, ma lo vedremo dopo. Quindi Giuseppe obbedì al Signore Dio, e leggiamolo questo in Matteo. Matteo capitolo 1, versetti 18 fino a 25. Matteo capitolo 1, versetti da 18 a 25. E dice così: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, cioè prima che avessero avuto qualsiasi tipo di rapporto, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E qui sta il bello, il grande miracolo da parte di Dio. Nel versetto 19, Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. E nel versetto 21, ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Naturalmente Giuseppe, destatosi dal sonno, si svegliò, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito suo figlio. Cioè non ci furono rapporti coniugali finché non ebbe partorito il figlio e gli pose il nome Gesù. Ecco, Giuseppe è stato l'unico essere al mondo che ha potuto raccontare e che poteva raccontare questa storia che ha del soprannaturale, perché è una storia divina, è un qualcosa di miracoloso. E non so proprio quanti uomini sarebbero, cioè, stati così in gamba, così capaci, così saggi come Giuseppe nel mettere in pratica ciò che Dio gli aveva rivelato attraverso i suoi angeli. Quindi questo inizialmente doveva essere stato molto difficile da capire. Ed è normale, è logico. E chi non si sarebbe stupito per un qualcosa del genere? Ma Giuseppe, come ho ripetuto e lo dirò, questo si può dire all'infinito, era un uomo fedele e di sani principi, ed era veramente un seguace di Dio e un figliuolo di Dio. Dal momento in cui l'angelo di Dio lo visitò, Giuseppe si rese conto che Gesù doveva essere qualcosa di molto speciale. E infatti Gesù è stato non qualcosa di molto speciale, ma è stato l'unico essere speciale, l'unica creatura al mondo che ha potuto fare quello che ha fatto. Nessun essere umano avrebbe potuto fare quello che ha fatto Gesù. E Dio scelse Maria e Giuseppe. E non a caso li ha scelti. Non a caso. Sicuramente Dio ha scelto il meglio che poteva scegliere in quel momento. Ritorniamo in Matteo al capitolo 13, nei versetti da 53 a 58. Matteo capitolo 13, versetti 53 fino al 58. Or quando Gesù ebbe finite queste parabole, partì di là e recatosi nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, talché stupivano e dicevano: onde ha costui tutta questa sapienza e queste opere potenti? Cioè i suoi concittadini, i suoi compaesani, i suoi vicini di casa, dico: ma dove ha preso questo, tutta questa potenza, tutta questa saggezza, tutta questa conoscenza? Da dove l'ha presa? Dice: non è questo il figliuolo del falegname? Si stupivano, si meravigliavano. Sua madre non si chiama Ella Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Quindi, come potete vedere, dopo la nascita di Gesù, Maria ha avuto 4 figli, altri 4 figli maschi e anche delle figlie femmine. Quindi non rimase vergine in perpetuo. Quindi dice: dove dunque vengono a lui tutte queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua. E non fece quindi molte opere potenti a cagione della incredulità che avevano le persone. Gesù non fece molte opere potenti nella sua terra, perché la gente era incredula, forse nemmeno credevano, non hanno capito chi era Gesù Cristo. Quindi vediamo che Maria e Giuseppe ebbero altri figli, almeno 6, e come ho detto prima non rimase nemmeno vergine in perpetuo. Però ci sono delle religioni che alcune, per camuffare le loro grandi bugie, che dicono che lei rimase vergine per tutta la sua vita, dicono che questi fratelli o queste sorelle erano fratelli e sorelle nella fede, o che oppure erano dei cugini. ma nulla di tutto questo, perché non erano né fratelli nella fede, magari lo erano, ma non erano cugini, ma erano fratelli figli di Maria, erano fratelli carnali. Difatti, nel versetto 56 vediamo che fa una netta distinzione fra quelli che li conoscevano. Quelli che li conoscevano fanno questa netta distinzione. Quindi, naturalmente, fanno la distinzione che sono fratelli e sorelle, e non fratelli nella fede, ma carnali, fratelli di sangue. Quindi, la sapienza, naturalmente, e i suoi insegnamenti e i miracoli che egli operava erano una pietra d'inciampo per questi cittadini, per i suoi concittadini, i quali consideravano la sua umile nascita come un motivo sufficiente per rigettarlo. Non era un altolocato Gesù Cristo ai loro occhi. E come per dire, vabbè, chi è angelo di vita? Nessuno. C'è gente che sono più altolocati di lui. Scegliamo quelli più altolocati. Ma le cose per Dio. Dio opera miracolosamente. Dio sa chi deve scegliere e chi deve chiamare. E non guarda se uno è povero e ricco, se è giovane o è vecchio, se è corto, basso e alto, se è grosso e magro. Dio guarda altre qualità, Dio guarda il cuore, Dio guarda la mente, e ha scelto la famiglia di Giuseppe e Maria. Naturalmente, siccome Gesù era cresciuto fra loro, i suoi concittadini, nel vedergli fare tutte le cose strabilianti che lui faceva, erano pieni di invidia e non accettavano che Gesù fosse al di sopra di loro. Cercavano magari di sminuire la deità, la potenza di Gesù Cristo. Facevano di tutto. Naturalmente, qui poi, per concludere la storia di Giuseppe, vediamo che Giuseppe nella Bibbia appare per un certo numero di anni, ma l'ultima volta che si vede e che si narra di Giuseppe, di cui la Bibbia ne fa menzione, Giuseppe aveva 12 anni. Naturalmente, Gesù aveva 12 anni. Gesù aveva 12 anni quando parla per l'ultima volta di Giuseppe. Non sappiamo, ma sicuramente Giuseppe visse anche altri anni, perché naturalmente per mettere al mondo, facciamo un conto così, con dita alla mano, magari ebbe 6 figli, magari uno ogni 3-4 anni, insomma, magari arrivò a altri anni in più. Non lo sappiamo, è giusto così, un modo per sdrammatizzare. Però comunque Giuseppe visse tanti altri anni, giusto il tempo per mettere al mondo altri figli. Ma non solo. E Giuseppe non è, a volte come viene raffigurato, un vecchio un po' con la gobba, con la barba lunga, bianca, cioè che non si regge nemmeno in piedi. Perché per poter fare altri 6 figli era un uomo nel pieno della sua vigoria fisica. Vabbè, ma questo non sta a noi. Quindi possiamo presumere che, essendo un uomo veramente onorevole, adempì il suo ruolo di padre di famiglia, padre di Gesù Cristo, padre putativo, padre terreno, al meglio delle sue capacità e con tutto l'amore che un uomo può avere per un suo proprio figlio. Quindi Giuseppe ricoprì il ruolo di tutore e insegnante, allevando Gesù Cristo senza nessuna riserva. E naturalmente Dio diede a Giuseppe sicurezza e capacità per crescere il bambino, che è il nostro personale salvatore. Perché anche qui vediamo tutte le peripezie che ha dovuto passare Giuseppe e Maria nel corso della loro vita, quando andiamo a leggere la storia nei Vangeli. Quindi, naturalmente, leggendo le storie di questi uomini, scopriamo che erano uomini di grande integrità fisica, morale e religiosa. Entrambi gli uomini, questi uomini sono stati provati e testati da eventi della vita che avrebbero potuto renderli abbattuti e anche magari che non avrebbero fatto tanto per portare a termine la propria opera, ma invece l'hanno onorata al meglio, tutti questi uomini. Quindi, al contrario di loro, hanno avuto una stretta relazione con Dio, in cui sono rimasti fermi indipendentemente dalle avversità immeritate e dalle prove che sono stati costretti a sopportare. E non sono state poche. Naturalmente nessuno dei due hanno rinunciato, quindi entrambi le hanno superate brillantemente. Quindi questi Giuseppe erano uomini di grande fede e aperti ad ascoltare ciò che Dio intendeva per loro e per le loro vite umane. Quello che è stato dimostrato attraverso di loro è che la posizione sociale è di scarsa importanza per Dio, portandoli ciascuno da una misera posizione a ruoli di grande importanza ed esempio per noi. Adesso andiamo al terzo Giuseppe, perché c'è un altro Giuseppe che deve essere ancora menzionato. Questo Giuseppe, di cui andrò ora a parlare, è Giuseppe d'Arimatea. Giuseppe d'Arimatea era una bella figura biblica che ha svolto un ruolo importante nella sepoltura di Gesù Cristo. Il suo racconto si trova ed è descritto nei quattro Vangeli, in tutte e quattro. Iniziamo dal primo. Andiamo in Matteo, al capitolo 27, nei versetti da 57 a 60. Matteo, capitolo 27, versetti 57 a 60. Dice: e poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. E questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. Versetto 59. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un pannolino netto, pulito, senza usato, e lo pose nella propria tomba nuova. Per la sepoltura di Gesù Cristo venne usata la tomba di Giuseppe di Arimatea, una tomba nuova e senza usata. Sicuramente queste parole vogliono insegnarci qualcosa, e che naturalmente Giuseppe l'aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolata una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Quindi Giuseppe cosa fa? Fattosi sera, dice, andava verso il tramonto, Giuseppe va da Pilato, da Ponzio Pilato, e chiede il corpo, chiede di avere restituito il corpo senza vita di Gesù Cristo. Naturalmente Pilato cosa fa? Fa constatare dai militari, dai suoi soldati, che in realtà Gesù fosse già morto, senza vita, dopodiché glielo consegna a Giuseppe. E naturalmente Giuseppe sapeva già, non è che sapeva per arte divinatoria, ma aveva fatto scavare quella tomba non a caso. E ora lo leggeremo andando avanti. Quindi questa tomba era scavata nella roccia, non aveva via d'uscita se non una, la stessa via di entrata. Da dove si entrava, si usciva. Ed era scavata nella roccia, non c'era altra soluzione di dove poter uscire. Andiamo adesso a leggere in Marco, al capitolo 15, dei versetti 42 fino a 46. Ora vediamo perché Giuseppe, abbiamo lasciato in Matteo che Giuseppe, dopo aver messo Gesù Cristo dentro la tomba, se ne va. Rotola insieme ad altri la pietra, chiude il sepolcro e se ne va. Ma perché se ne va? Per quale motivo se n'è andato? Andiamo in Marco al capitolo 15, versetti da 42 a 46. E allora perché se ne andò? Leggiamo Marco. Ed essendo già sera, poiché era preparazione, cioè la vigilia del sabato. Ecco, era un sabato, non era un sabato settimanale, ma un sabato annuale. Quindi Gesù Cristo, in virtù del sabato, Giuseppe di Arimatea, prima che viene il sabato, scende Gesù dalla croce e lo va a seppellire, perché era la preparazione, stava avvenendo il sabato. Nel versetto 43, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. Quindi Giuseppe d'Arimatea era uno che conosceva bene le scritture. Dice, preso l'ardire, cioè prese il coraggio fra le mani, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto. Cioè si meravigliò che già Gesù Cristo era morto. E chiamato a sé il centurione, gli domandò se era morto da molto tempo. Pilato dice, da quanto tempo è morto Gesù Cristo? Chiede al centurione. Il centurione era un ufficiale dell'esercito romano. Dice, saputolo dal centurione, gli domandò se era morto da molto tempo. E saputolo dal centurione, donò il corpo a Giuseppe. E questi, comprato un pannolino, e tratto Gesù giù dalla croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia. E rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. Se leggiamo Luca nel capitolo 23, nei versetti 50 a 53, dice la stessa cosa. Però noi andiamo in Giovanni. Giovanni capitolo 19, versetti da 38 a 42. Dopo queste cose, cioè che Gesù venne sceso dalla croce, avvolto e messo nella tomba, dopo queste cose Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, quindi era un discepolo di Gesù, ma occulto, cioè in segreto, per timore dei giudei, perché Giuseppe d'Arimatea aveva paura dei giudei, che magari uccidessero pure lui. Dice, era discepolo di Gesù, ma occulto, cioè di nascosto, per timore dei giudei. Chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù e Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche egli, portando una mistura di mirra e d'aloe, di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannilini, in un panno di lino, con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei, perché a quel tempo la sepoltura veniva fatta in questo modo. Dice, ora, nel luogo dove egli fu crocifisso c'era un orto e in quell'orto un sepolcro nuovo dove nessuno era ancora stato posto, dove nessuno era stato ancora seppellito. Quindi dunque posero Gesù a motivo della preparazione dei giudei perché il sepolcro era vicino. Come possiamo vedere, non andarono a cercare un sepolcro lontano 5 km, perché era la preparazione a un sabato e quindi c'era la necessità che prima che venisse il sabato Gesù Cristo fosse già seppellito, in modo che nemmeno loro trasgredivano il sabato. Quindi questo sepolcro fu scavato lì proprio in virtù di quello che dopo doveva avvenire. Quindi vediamo che Giuseppe di Arimatea, chiamato così perché veniva dalla città giudea di Arimatea, che è scritta questa in Luca al capitolo 23, nel versetto 51, era proprio, dice Giuseppe di Arimatea, proprio per distinguere questo Giuseppe da altri Giuseppe, cioè per dare un'identità ben precisa a questo Giuseppe. Quindi Arimatea era una città assegnata ai Leviti ed anche conosciuta per essere il luogo di nascita del profeta Samuele, perché il profeta Samuele nacque ad Arimatea. Sebbene non ci sono molte informazioni su di lui, però nelle scritture di Luca, al capitolo 23, nel versetto 50, apprendiamo e leggiamo che faceva parte del Sinedrio, quindi Giuseppe era una persona importante. E naturalmente, quando avvenne il processo contro Gesù Cristo, Giuseppe d'Arimatea non era d'accordo con il Sinedrio, non era d'accordo con quelli che dovevano fare la decisione riguardo alla crocifissione di Gesù Cristo. E lui glielo disse apertamente che non era d'accordo con gli altri membri del Sinedrio con quella decisione. Quindi vediamo che era molto ricco. Era molto ricco perché aveva questa tomba scolpita nella pietra e ovviamente faceva anche parte del Sinedrio, perché fare parte del Sinedrio, facevano parte del Sinedrio solamente le persone i notabili, le persone in vista di quel tempo. Quindi naturalmente lui, quando lui si trovò poi, anche vediamo che Giuseppe era anche un credente fervente, ma lo era in segreto, era un credente fervente, ma in segreto, però lo manifestava, quando c'era da manifestarlo lo faceva apertamente. E naturalmente lui non lo faceva così come tanti altri perché aveva paura. Avevo paura per lo stesso motivo che Pietro rinnegò Gesù Cristo. Pietro rinnegò anche lui Gesù Cristo, come sappiamo, per paura che anche lui sarebbe stato ucciso. Quindi inoltre Giuseppe era uno rispettato pilastro di quella comunità. C'è un uomo che aveva lavorato una vita per raggiungere la posizione che aveva, che si era acquisita. Quindi uscire pubblicamente come discepolo di Gesù avrebbe significato la distruzione della sua vita, di cui lui e la sua famiglia avevano dei vantaggi, degli agi che poteva mettere in mostra. Però quel fedele servitore ha mostrato che non solo non era d'accordo con il consiglio e con il sinedrio, ma lo fece anche in maniera molto apertamente. Cioè la parte che molti vedono e che seguì poi segretamente Gesù, ma quel suo segreto finì quando implorò che gli fosse dato il corpo di Gesù Cristo dopo la crocifissione. Dopo la crocifissione, Giuseppe di Arimatea diventò un uomo coraggioso, tanto da andare da Pilato a chiedere il corpo di Gesù Cristo. Giovanni capitolo 19, versetti 38 a 41, e ora che lo leggiamo, vediamo un po' con un aspetto diverso quello che abbiamo letto prima. Quindi dice: dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma in segreto per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter prendere il corpo di Gesù. E Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo di Gesù. Lo fece personalmente. Giuseppe di Arimatea personalmente andò a prendere il corpo di Gesù. Quindi lui non solo, ma dopo tutto questo anche lo avvolse, lo fasciò, gli mise tutti gli aromi e l'olio. E dunque loro non fanno altro, presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in uso presso i giudei. Nel luogo dove egli era stato crocifisso c'era un giardino, e in quel giardino un sepolcro nuovo, dove nessun uomo era stato depositato. Giuseppe ha dato il suo luogo di sepoltura per Gesù Cristo. Ha dato una tomba senza usare. Quindi proprio prese questo corpo, lo avvolse e lo mise in questa tomba scavata nella roccia. E c'è scritto roccia solida, che non era mai stata usata. Sapete, l'usanza di allora, al tempo di Gesù Cristo, era quella di seppellire tutta la famiglia in una tomba come questa. E questo probabilmente è il motivo per cui Giuseppe fece quella tomba. Questo è il motivo per cui lui acquistò quella tomba là vicino, con la scusa della sepoltura per la sua famiglia. Ma lui in realtà quella tomba l'aveva preparata probabilmente per mettere Gesù Cristo, prima ancora che la sua famiglia andasse ad occupare quella tomba. Sicuramente lui fece questo per Gesù Cristo. Quindi, e qui abbiamo notato anche nelle scritture che abbiamo letto, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo mio sermone, notiamo anche un'altra figura di rilievo, ed è Nicodemo. Nicodemo, anche lui ha mostrato la sua fedeltà a Gesù Cristo e a Dio. Quindi entrambi questi uomini che seppellirono Gesù mostrarono in quel giorno la loro integrità verso il nostro Salvatore Gesù Cristo. Anche se Giuseppe lo seguiva segretamente, si ritiene che lui abbia portato il Vangelo nelle isole inglesi e predicato lì il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo di Dio. Ancora una volta la Bibbia non dice tanto su Giuseppe d'Arimatea. Dopo la sepoltura di Gesù, quindi, non possiamo sapere con certezza quale strada abbia intrapreso dopo nella sua vita. Quello che sappiamo è quello che leggiamo nelle scritture. Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco e faceva parte del Sinedrio. Seguace di Gesù e rivendicò il corpo di Gesù e lo depose nella sua tomba. Lui diede la sua tomba per Gesù Cristo. Quindi non importa come ha gestito le cose prima. Quando è arrivato il suo momento, ha rappresentato Gesù e lo ha fatto al meglio di se stesso. E lo ha fatto facendo la cosa giusta. Forse lo ha fatto in ritardo, ma lo ha fatto con fedeltà in ogni caso. Come quando noi ci battezziamo, non importa quello che abbiamo fatto prima del nostro battesimo, ma è importante quello che facciamo dopo il nostro battesimo. Quindi Dio onora l'integrità, l'obbedienza e la fedeltà. Se noi diamo la nostra obbedienza e fedeltà a Dio, riceveremo da Lui una guida e benedizione maggiore a noi nemmeno immaginabili. Con l'aiuto di Dio, qualsiasi situazione, non importa quanto sbagliata, cattiva o difficile possa sembrare, può essere usata per il bene quando restiamo saldi e abbiamo una relazione salda con Dio. Quindi possiamo prendere questi esempi, questi tre, quattro esempi che abbiamo letto oggi e usarli nella nostra vita. E che esiste un piano per ognuno di noi e che le avversità e le prove che affrontiamo sono a nostro vantaggio se le usiamo bene per la nostra crescita spirituale. Un'opportunità per nostro Padre di scolpirci come Lui vuole che noi diventiamo. Ho concluso, fratelli, questo mio sermone di oggi. Vi ringrazio per avermi ancora una volta ascoltato. Vi auguro un buon proseguo del sabato e una buona serata. A risentirci alla prossima.